Ci sarebbe stato no, molto scusa, gradito scusa, farle scusa. Anche noi.
Io sono venuta perché sull'invito c'era la promozione di un libro Pinocchio in camice e io pensavo fosse la sua autobiografia.
Questo è mio padre, la domanda non gliela farò io, la domanda la fa mio padre, Antonio, 67 anni, che dà voce a 200.000 vittime, ok? Lei ha fatto un libro che si intitola Perché guariremo, Antonio e le altre 200.000 vittime. E attenzione, io non parlo per aria fritta con matematica, io parlo con una cartella clinica letta e periziata da un medico legale che dice che mio padre è andato in ospedale per un trattamento diabetico, non è più uscito. Dopo 10 giorni è uscito chiuso in un sacco nero.
Si vergogni, dottor Bassetti, per quello che ha fatto a milioni di italiani, dicendo bugie per 4 anni in televisione. Si vergogni.
Brava. Noi siamo andati contro gli interessi, i mondi organizzati che abbiamo fatto le chiusure, noi siamo quelli che hanno messo avanti il diritto alla salute sempre e comunque. I protocolli sono stati definiti sempre dalle autorità scientifiche e sono stati sempre i più evoluti possibili sulla base dell'evidenza del momento. Oh, ragazzi, io potrei cavarmela, cioè, ma secondo voi, basta.
Sta parlando di
gradirei anche la sua attenzione. E gradirei anche la sua attenzione, come l'attenzione che abbiamo dato tutti quanti noi nell'ascoltarla. Quindi quando lei è pronto io farò che andare avanti.
Votiamo allora, votiamo, vogliamo la domanda.
Posso fare la
domanda?
E vogliamo
anche risposte.
Posso fare la domanda?
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è giovedì 30 maggio, sono le 8:12 e questa mattina siamo in collegamento con Stefano Re. Ciao Stefano.
Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
Matteo Brandi. Ciao Matteo.
Ciao Riccardo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo.
Mentre Fabio arriva tra qualche minuto. Un tuo commento, Matteo, sulle immagini iniziali di Bassetti e Speranza e le loro conferenze.
Sai, quando si dice immagini che si commentano da sole, in realtà sono arrivati commenti da parte della nostra fantastica stampa e ovviamente questi pennivendoli, la prima cosa che hanno fatto è appiccicare un'etichetta a coloro che hanno contestato Roberto Speranza. Sai quale etichetta hanno utilizzato? Indovina un po'. Ovviamente quella del Novax. Novax. Scusate, ma qui ho veramente una questione di razionalità. Ma un Novax, ma non è una persona che è contraria ai vaccini? Si chiama Novax. Le persone che hanno contestato Roberto Speranza sono quelle che il vaccino per il Covid se lo sono fatti. E stanno contestando a Speranza il fatto di non essersi preso le responsabilità degli effetti avversi. Quindi è un qualcosa che razionalmente non sta in piedi. Però l'etichetta ormai viene appiccicata a tutti coloro che non tanto sono contrari alla vaccinazione, no, no, tutti coloro che sono contrari a una scelta politica imposta verso la quale non ci può essere nessun dubbio. Quello è un Novax. Quindi puoi essere anche una persona che per tutta la vita i vaccini te li sei pure fatti. Puoi essere anche una persona che la vaccinazione durante il Covid l'ha seguita senza porsi nessuna domanda, ma nel momento in cui fai una domanda, una, nel momento in cui poni un dubbio, diventi automaticamente un Novax. E questo è ciò che, questa è la cintura di sicurezza attorno a Roberto Speranza, che è ancora più pesante e ancora più vergognosa di coloro che poi lo difendono fisicamente in queste occasioni, no? Vedete che lui a un certo punto si ritrova sempre di fronte a dei contestatori che appunto gli fanno delle domande, cosa assurda, e improvvisamente si deve ritirare, no? Ritirare nelle proprie stanze. Ma la cosa su cui io ragionerei è anche la presenza di un altro personaggio alla sua destra, ovvero Cecilia Strada, la figlia di Gino Strada. Ecco, quello ci ricorda come un certo mondo, diciamo, di sinistra antagonista, chiamiamolo così, che si riempie la bocca, no, di aiutare i più deboli, anche di salvare, ad esempio, la sanità pubblica dopo averla distrutta, ne sa qualcosa la Speranza, visto che fa parte del Partito Democratico, quel mondo lì, quando si stringe, quando si va poi sui fatti concreti, si ritrova sempre dalla parte del più forte. Sempre dalla parte del più forte. Cioè, Cecilia Strada dovrebbe vergognarsi a stare vicino a Roberto Speranza. Vergognarsi, perché poi una che si riempie la bocca continuamente dell'importanza della sanità pubblica, di stare al fianco dei più deboli, e poi stai di fronte a un uomo che rappresenta, incarna l'attacco violento contro tutti coloro che hanno semplicemente, appunto, come dicevo prima, fatto una domanda, e non solo, l'attacco contro coloro che hanno seguito lo stesso Roberto Speranza e che adesso gli chiedono di prendersi le sue responsabilità. È veramente un quadro vergognoso, e Speranza non risponderà mai. Cioè, il discorso è quello, Riccardo, Speranza non risponderà mai, perché non ha nient'altro da dire, perché non può dire nient'altro. È un personaggio che probabilmente non verrà mai messo, questo lo dico purtroppo, mai messo di fronte alle sue reali responsabilità, perché tanto scappa sempre, ogni tanto fugge, no? Fa come quelle seppie che danno, no? Che schizzano inchiostro, improvvisamente, dov'è Speranza? Dov'è? È già scappato, ok? Ma soprattutto lui può contare su quel mondo che è incarnato da gente come Cecilia Strada, quel mondo che si ritiene buono, circondato dai cattivi, e anche lì un mondo che non prende mai le sue responsabilità, perché appunto fa parte della parte buona della storia. È un circolo vizioso in cui purtroppo c'è una cosa che manca, Riccardo, è la giustizia. La giustizia manca.
Diamo il benvenuto intanto a Fabio. Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno. Ciao Stefano, ciao Matteo, ciao Riccardo.
E sentiamo il commento di Stefano Re invece.
Ma io ascoltavo appunto anche le cose che stava dicendo Matteo e le condivido in gran parte. Non sono mai stato convinto di questo concetto di la sinistra, la destra, perché negli ultimi anni mi pare di capire che veramente queste distinzioni a livello politico, perlomeno quello che fa finta che sia politica, non hanno veramente più senso. Sono al massimo appunto il gruppo di amici di qua, col gruppetto di amici di là, ma poi alla fine fanno finta di litigare, ma seguono tutti gli stessi padroni, ce l'hanno tutti negli stessi posti, quindi insomma non vedo davvero differenze, semmai bisognerebbe cercarle alle radici, cioè nelle diverse modalità percettive, diciamo, che si possono definire di destra o di sinistra, che secondo me è più facile definire maschili o femminili, però vabbè, è un discorso un po' più ampio. A parte questo aspetto qua, per il resto mi trovo molto molto d'accordo con quello che diceva Matteo, però trovo quasi ingenuo quando lui, per esempio, dice, fa notare che basta fare una domanda e subito viene etichettato, in questo caso dice come Novax, no, ma potremmo dire complottista, negazionista, adesso tra poco ci sarà terrorista climatico, omofobo e via dicendo, no? Cioè queste etichette alla fine di nuovo perdono il significato originario, non sono più legate a questo, a quel reale contenuto, ma in termini di processo segnalano qualcosa di molto più profondo, molto più chiaro, che spiega tutte le incongruenze di questo tipo di situazione, tutte le cose che appaiono strane. Perché non si può fare una domanda? perché non c'è la risposta alla domanda. Lui diceva, tra l'altro, non risponderà mai, ovviamente, no? Ma certo, ma perché non? Perché, non, perché qui parliamo di religione, non stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di sanità, non stiamo parlando di salute, non stiamo parlando di organizzazione, stiamo parlando di religione. Di fronte alla religione, la domanda è un'offesa, perché è una mancanza di rispetto domandare, scusate, ma com'è che no, questa divinità scende lì, com'è che il, un pezzo di pane diventa corpo di Cristo? Cioè, non si possono fare queste domande qua, sono offese, sono di per sé blasfemia. No? Quindi tu non puoi domandare perché il siero magico non ha funzionato, perché l'hanno reso obbligatorio anche se non fermava contagi e via dicendo. Sono mancanze di rispetto. No? Noi ne parliamo come se fossero cose che afferiscono al metodo scientifico, all'approccio scientifico, visto che tutti parlano sempre di scienza, 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 ma qui la scienza non c'entra un cazzo, questa è religione allo stato puro. E quindi ovviamente non c'è neanche risposta, chi cavolo ti risponde? Uno, devi crederci e basta, non c'è una risposta, non è che possiamo ragionarci su, no? E se tu non ci credi, se metti il dubbio, se avanzi, no? L'idea che la cosa possa essere messa sotto esame razionale e logico, sei blasfemo, quindi sei un eretico. E di nuovo l'eresia può avere tante etichette, puoi chiamarli catari, puoi chiamarli novax, puoi chiamarli negazionisti, come cavolo ti pare, puoi chiamarli fascisti, ma di nuovo, vedete, destra, sinistra, c'entra un cazzo, è proprio, puoi chiamarli comunisti, se ti va bene, ma è la stessa cosa. Il concetto di base è che non devi violare il dogma, e questo è quello che è diventato, è quello che viene usato, ed è quello che funziona. Perché di nuovo questo spiega anche perché le masse di persone hanno aderito a questa cazzata allucinante. Come fa uno a essere così scemo da pensare che con una mascherazza in faccia che non ferma neanche, non ferma niente, si possa fermare un virus che è estremamente piccolo? Cioè, è illogico, no? Però a livello religioso funziona, perché è una protezione magica, no? Ed è una credenza. Quando stai sul piano delle credenze devi parlare di fede, e se noi interpretassimo tutto questo in modo corretto, cioè come una fede, rispondessimo basandoci sui modelli fideistici, allora tutto troverebbe logica e funzionerebbe di nuovo.
Infatti loro hanno fede nella scienza. Fabio, tu non hai visto purtroppo le immagini iniziali, però erano le contestazioni a Bassetti e a Speranza. Tra i commenti ho letto: ma perché si ostinano a stare in mezzo alle persone se ogni volta va a finire così?
Ma perché appunto diciamo che hanno, come dire, una forza evidentemente di volontà enorme nel tentare di difendere quello che insomma hanno messo in piedi. Poi bisogna vedere se recita una parte o se effettivamente uno Speranza, per dire, potrebbe anche essere, no, intimamente convinto delle cose che si è raccontato, che si è fatto raccontare. È una bella domanda. Certo, uno dice, però dopo magari verrebbe accusato non solo di fuggire fisicamente dai luoghi, ma proprio di non presentarsi più nei luoghi, anche perché poi immagino che per questi signori, no, ci sarà al momento un futuro organizzato, magari nei prossimi anni, speriamo di no, comunque non è di fuori ritrovarceli sotto altre vesti, anche se poi l'errore che secondo me commettono alcuni di questi, e in passato ce ne sono stati altri di questi, poi potremmo chiamare veramente in certi casi tragiche comparse, è quello di poi ritenersi invincibili, cioè gli sfugge che c'è un potere che li ha messi lì, che li ha creati, che li ha usati e che poi prima o poi se ne sbarazzerà. Invece quando rivestono dei ruoli, poi si sentono invincibili e quindi, no, si comportano nel modo in cui, no, quello che si ritiene invincibile si comporta poi quando va in giro. Cioè neanche magari la protesta, le urla scalfiscono questi personaggi, che appunto nel caso di Speranza non mi meraviglierebbe, anche non senza averlo letto tutto ovviamente, ma anche quando era uscita, no, la prima versione del libro, cioè c'erano delle parti insomma abbastanza emblematiche del personaggio, cioè uno che si allarmava se sentiva insomma il rumore di una sirena, cioè entriamo anche in altri tipi evidentemente di dinamiche relativamente alla sua vita. Credo anche fossilizzarsi sul singolo personaggio forse è anche riduttivo, cioè è una maschera, è un qualcuno che certamente ha creato dei gravi danni, però non è lui il problema, come magari non è la von der Leyen. Cioè bisogna andare a vedere poi, no, quali poteri, quali logiche hanno permesso a questi personaggi. La cosa che stupì, ma fino a un certo punto ovviamente, è quando lui rimase al suo posto anche, no, con l'arrivo del governo Draghi. Cioè lì abbiamo avuto, insomma, la riprova che, ecco, chi lo sosteneva non era magari, ecco, il partitino come ufficialmente magari risulta, è un nome che è stato imposto anche con l'arrivo, insomma, del grande sovrano Draghi. Quindi è importante ovviamente manifestare il senso con farlo, però ecco, non fossilizziamoci troppo, ecco, sul singolo protagonista del momento di questa pagina orrenda che abbiamo vissuto, perché poi sappiamo anche il potere molto abile nel cambiare i frontman, e quindi c'è stata speranza. Poi magari c'è stata la Lorenzin prima, che adesso insomma si agita, ha fatto tutto il giro, e poi magari ricomincia un'altra volta a fare tutto il giro di quello che si
la
chiama
capua
costituzionale, la capua, insomma. Ne abbiamo visti e purtroppo ne vedremo altri. E il problema è da dove vengono sfornati.
Vai, ho qualche idea, ce l'abbiamo, ma non possiamo dirla purtroppo. Matteo, passiamo alla polemica di Giorgia Meloni con De Luca. Non so se sai cosa è accaduto, niente di che, sì, notizia leggera. Però, presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni, come sta? Momento di tensione e imbarazzo a Caivano, dove la Giorgia Meloni si è recata per l'inaugurazione del centro sportivo al Parco Verde. Al momento di salutare il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, con cui in passato non sono mancati gli screzi, la presidente del Consiglio, avvicinandosi per porgere la mano, ha pronunciato proprio quelle parole. Un commento su Giorgia Meloni, De Luca, poi passiamo alla guerra.
Sì, vabbè, parliamo di TikTok, no? Passiamo a parlare di TikTok con il dissing tra questi ragazzini, no? Che si mandano a quel paese. Poi perché lo fanno? Lo fanno a favore di telecamera, lo fanno per i propri follower. Eccolo qua, sono quella stronza della Meloni. Ah sì, si può sentire, perfetto.
Vai, vai. La stronza della Meloni, come
eccolo
sta?
Qua. Benvenuto. Bene, grazie. Vai dalla garbatella con furore. Ma sai, poi io ho letto tanti commenti di persone che hanno detto ha fatto bene, perché De Luca comunque l'ha mandata a quel paese prima, quindi ha fatto bene a rispondere. Io vedo le cose più, diciamo, a tutto tondo. Per me è uno spettacolo imbarazzante in generale il livello della nostra classe politica, perché non avendo nulla da dire questi signori, non avendo nulla da mettere sul tavolo, qualche visione per il paese nuova, non avendo nulla di importante da fare, non riuscendo a lasciare un solco nella storia. Pensa che ieri, 29 maggio, per chi, insomma, per chi come me è appassionato di storia, si ricordava il sacrificio di Costantino XI, paleologo, colui che rimase a combattere a Costantinopoli, l'ultimo vero imperatore romano. Gli dissero: ma vieni, scappa, no, prendi questa nave, fuggi via, salva la tua vita, no? Lui rimase lì sulle mura di Costantinopoli a essere massacrato vivo dai turchi assieme ai suoi uomini. Cioè, ci sono stati dei momenti della storia in cui essere una grande persona non era così strano, no? E siamo passati poi mano a mano a gente che si manda a quel paese come dei ragazzini, no? Ragazzini di 12-13 anni, e poi i rispettivi tifi, le rispettive curve, no? Che sostengono uno, sostengono l'altro, poi a seconda poi di chi manda a quel paese chi, si passa da è una buffona a è un difensore, no, dei buoni. Per questo io parlavo prima, no, della sinistra antagonista, non dandogli un senso politico, perché oggi sinistra e destra sono due categorie ampiamente superate, insomma. Però è pur vero che esistono dei mondi che si considerano coloro che detengono la morale, che detengono addirittura l'etica, e si sentono di poter fare e dire quello che vogliono perché sono i buoni. Quello è rimasto assolutamente. Però nel complesso, quello che è successo tra De Luca e la Meloni fotografa una situazione di degrado generale. Ecco, se però al di là di questo vi fossero delle persone realmente improntate alla difesa dell'interesse del paese, io riuscirei anche ad andare oltre. Dice, vabbè, c'è stato un momento così. Il problema è che non c'è niente dopo. Il problema è che viviamo in un eterno TikTok in cui si fanno queste cose per avere il like, che poi magari a volte si trasforma anche in un voto. Questo è il livello della classe politica italiana.
Confrontiamola con quella russa.
Sia все должны работать как на линии фронта. Все должны чувствовать себя мобилизованными. И только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. В современных условиях по-другому работать нельзя. Нужно наладить тесное сотрудничество всех органов власти, исполнителей национальных проектов. Именно от этого будет зависеть эффективность нашей работы. И только тогда мы добьемся целей, которые ставим перед собой, как уже сказал, и которые нужны стране.
Stefano, Vladimir Putin ha ordinato all'intera nazione di mobilitarsi e lavorare come se tutti fossero in prima linea. E si stanno alzando un po' i toni.
Sì, beh, diciamo che in realtà Putin è incredibile quanto riesca a tenere bassi i toni. Cioè, Putin è in guerra con mezzo... È sotto attacco da una coalizione composta da metà mondo, praticamente, la metà mondo scontrollata, diciamo, in generale, no, dall'apparato che inizialmente chiamavamo statunitense, USA, adesso è anche assurdo parlare di quello, perché la popolazione USA è ostaggio di questa cosa, no? Però diciamo i gruppi di potere militare che sono partiti dal territorio americano, la NATO, insomma, era fondata, era direzione americana, adesso sta, dopo aver accerchiato la Russia per decenni, adesso di fatto la sta mobilitando e sta dichiarando anche più volte, più riprese, l'intenzione con varie voci di mobilitare direttamente contro, per cui in realtà Putin sono oramai un paio d'anni che è in guerra e che parla lo stesso come se fosse ancora una cosettina, insomma, che si può risolvere, cerchiamo di farla piccola, no? Per cui altro che alzare i toni, a me sembra che i toni li stia abbassando. Ogni tanto qualcun altro di quelli, non dico del suo entourage, ma diciamo della sua parte, no? Della struttura russa, alza i toni. Ho sentito adesso Medev, mi sembra, una volta che diceva, guardate che se rompete ancora i coglioni cominciamo a tirare le atomiche. Però lì quello è alzare un po' i toni, però in realtà io devo dire che della comunicazione di Putin ho una grandissima stima, perché da prima ancora di iniziare l'operazione militare ha cominciato a mettere giù delle premesse che in qualche modo erano tranquillizzanti. Cioè, per esempio, è partito addirittura chiedendo praticamente scusa alle popolazioni europee, dicendo guardate che di fatto i vostri leader adesso ci stanno mettendo in conflitto, ma noi non ce l'abbiamo con voi, no? Però rischiate di finirci in mezzo, ma veramente non vorremmo. Cioè, io non ho mai sentito un capo di Stato cercare la simpatia della popolazione di un altro Stato con cui di fatto sta più o meno andando in guerra. Per cui in realtà io devo dire che ogni tanto sento dire sì, si rialzano i toni, ma cosa si rialzano i toni? Stanno sparandosi addosso da due anni lì, cioè alzare i toni significherebbe cominciare a usare armi serie, cominciare a impiegare veramente l'apparato bellico russo, non quelle quattro cagate che hanno messo in campo lì. Cioè, a me sembra in realtà che Putin stia facendo una condizione di contenimento della situazione, non tanto una condizione di belligeranza.
Fabio, Telegraph, per ora niente NATO per l'Ucraina. L'Ucraina non farà ulteriori progressi nel suo percorso verso l'adesione alla NATO al vertice annuale di quest'anno, rivela The Telegraph, tra i timori che l'alleanza possa essere coinvolta in una guerra con la Russia. La Germania e gli Stati Uniti sono stati espliciti nei loro avvertimenti contro l'offerta a Kiev di una tempistica fissa durante i preparativi per l'incontro di due giorni a Washington che segna il 75° anniversario d'organizzazione. Sono molto scettici riguardo al portare l'Ucraina ulteriormente lungo il percorso verso la piena adesione alla NATO quest'anno, ha detto al Telegraph una fonte che ha familiarità con il pensiero dell'amministrazione Biden. La fonte ha aggiunto: gli Stati Uniti forse non sono preoccupati quanto la Germania, ma c'è preoccupazione per la minaccia della Russia al resto dell'alleanza. Si prevede che la decisione frustrerà Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, che è stato messo in guardia dalle controparti a non chiedere l'impossibile all'alleanza. Che idea ti sei fatto tu su questa situazione?
Io la trovo una delle guerre più strane che abbia mai visto, e diciamo fin dall'inizio mi è sembrata strana anche per la tempistica, cioè mi sembra il continuo del Covid sotto un altro profilo, almeno per quelle che sono le conseguenze economiche. Poi ci sono sicuramente più livelli di lettura, alcuni dei quali indubbiamente inaccessibili, però trovo io ho sempre trovato ovviamente imbarazzante da una parte la ricostruzione del mainstream e quindi no, il grande nemico russo, poi tra l'altro no, con azioni e sanzioni dal mio punto di vista anche totalmente illegittime, cioè qui si sono sequestrati beni, un sacco di soldi, cioè senza processo, così accusando no, quello, quell'altro di essere l'oligarca vicino a Putin, no? Questo modo diverso come al solito di chiamare, noi li chiamiamo appunto filantropi quando sono di qua, se sono di là sono oligarchi. Adesso ci sono anche no, queste indagini su ieri è uscita la notizia, no? È stato perquisito un dipendente del Parlamento europeo, avrebbe preso soldi dalla Russia e giustamente in tanti si chiedono ai quanti giornalisti, politici negli anni hanno preso soldi magari dagli Stati Uniti, in questo caso va tutto bene. Quindi questa ricostruzione l'ho trovata appunto sempre chiaramente creata a uso e consumo per poi no, andare a ottenere il martire Zelensky e quindi come al solito ricostruire la vicenda a senso unico. Dall'altra parte però ho anche allo stesso, non allo stesso modo, però diciamo ho trovato un po' ingenuo anche la ricostruzione che gira nel mondo della controinformazione, cioè che Putin ha iniziato questa cosa perché insomma era dispiaciuto di quello che accadeva nel Donbass, insomma, precisamente in quella data. Poi nel mio canale interviene un analista russo, no? Che ha sempre trovato anche, e lui è molto patriottico tra l'altro, però ha sempre trovato strana no? Tutta questa idolatria nei confronti di Putin e poi ha messo in guardia anche dal fatto che non è Putin un uomo solo al comando, no? Questa ricostruzione che viene fatta, ma anche dentro la Russia no? Ci sono vari strati di poteri, di pressioni, alcune dei quali sono anche filo occidentali e quindi ci sono delle spinte insomma molto complesse da analizzare. Come diceva Stefano, no? Cioè, uno si aspettava pronti via, no, ci riprendiamo il Donbass, ci riprendiamo quello che dobbiamo prendere e la finiamo qua. Cioè questo trascinare così a lungo, cioè sembra quasi che da tutte e due le parti si voglia, io ho sempre avuto questa forte sensazione e non mi è mai passata, cioè che si voglia prolungare il più possibile questa situazione. Di qua, no, cioè sono sempre chi e cocò, no, queste dichiarazioni continue anche da parte russa. Quante volte abbiamo sentito delle frasi che succedeva l'apocalisse, risponderemo, e quell'altro che gli risponde. Cioè mi sembra così un teatrino che purtroppo poi si consuma anche qui sulla tragedia, perché è chiaro che muoiono da una parte, muoiono dall'altra, cioè delle persone stanno morendo di quello che è il fronte, e io non continuo a non vederne il senso di questa cosa, anche tutti questi dibattiti, perché pensiamo che nessun'arma occidentale magari è andata al di là del confine, o come pensiamo che non ci siano, non ufficialmente, anzi lo sappiamo, ci sono soldati, no? Altro che soldati occidentali, però non si deve dire, quindi oh, mi sembra tutto una situazione, ecco, che io ho trovato sempre molto difficile da comprendere, e io avrò il mio distacco, come dire, giornalistico, però sono sempre stato abbastanza anestetizzato anche da rispetto a quello che veniva nel mainstream, ma anche ecco a questa eccessiva idolatria, secondo me, che si respira nell'ambito della controinformazione. Cioè quando si parla, secondo me, di potenze, di superpotenze, e la Russia lo è, non è che lì non accadono le logiche che accadono, no, in altre superpotenze. Quindi è che qui magari le conosciamo meno, è più difficile magari da conoscerle, fermo restando ovviamente tutte le storture e le cose gravi che sono accadute nel ricostruire questa storia, facendola partire solo dal 2020 e non dal 2014, cioè fermo restando tutto quello che non va a livello occidentale nel racconto di questa storia, però mi sembra, ecco, un racconto che è sempre stato un po' troppo, come dire, minimalista da entrambe le parti.
Questa visione ce l'hai anche su quello che sta accadendo in Palestina?
Ma qui ho notato fin dall'inizio, comunque sarà per citare sempre il discorso della, per semplificare, ma non è che anch'io credo nella sinistra, anzi mi ritrovo, no? Ricordate quel personaggio che faceva Guzzanti, padre Pizarro, no? Che diceva, no, ma quale destra e quale sinistra, no? Se noi diciamo alla gente che non esiste la destra e la sinistra, la gente a votare non ce va, no? E questo era un po' lo sketch satirico che, no, sulla Rai, tra l'altro, tanti anni fa Guzzanti portava, no? Fino poi si toccava la croce, dice la Dandini chiedeva che cos'è, no, ma è una cosa che c'hanno tutti i colleghi, è un più, no, cioè cose, cioè, dette oggi in Rai, no, sarebbero pazzesche. Comunque, chiusa la parentesi, la sinistra, cosiddetta sinistra, è sempre stata comunque sensibile, almeno a livello di dichiarazioni, alla causa palestinese, quindi è chiaro che qui non poteva porsi magari nel modo in cui fa sull'Ucraina o su altre questioni. Quindi su questa vicenda, benché si dice, no, che c'è di fronte a Israele, quindi un grande potere enorme, immane, no, i legami con gli Stati Uniti, però se avete notato, su questa storia sarà che è talmente tragica, talmente aberrante, talmente antiumana, quindi forse superato un certo limite, qualcuno deve dire qualcosa. Su questa vicenda c'è un grande pluralismo nel rappresentare le posizioni, anche a livello mediatico, a livello politico, cioè non c'è quella storia come vediamo in Ucraina, no? C'è qualcuno che tenta di dire che quello di Israele non è un genocidio, che non si può parificare i terroristi con Israele, però insomma c'è un grande fermento. Poi in alcuni casi mi sembra un fermento chiaramente di quelli così un po' farlocchi, un po' creati ad arte per far vedere che qualcosa si muove. Qui siamo di fronte veramente a un criminale, cioè come diceva Massimo Mazzucco nella trasmissione che abbiamo fatto sabato, cioè pensiamo se Putin avesse fatto un 10% di quello che sta facendo Netanyahu, cioè che cosa avrebbero detto allora. Quindi qui siamo di fronte veramente, secondo me, a un criminale che deve essere fermato, ma nessuno riesce a farlo. Cioè, potrebbe anche essere l'idea che fanno finta di scandalizzarsi, intanto però gli stanno permettendo, cioè prima lo accusano, ecco, su, così a livello pubblico, così gli tirano, come dire, l'orecchio, però intanto questo continua leggevo anche le ultime notizie, non sembra avere la minima intenzione di fermarsi. C'era anche un rappresentante, non ricordo chi, leggevo prima, di Israele, che diceva che questa loro operazione andrà avanti mesi e mesi. È chiaro che poi, che se Netanyahu dovesse fermarsi, inizierebbero dei grossi problemi, immagino anche giudiziari, e non solo fuori, ma forse anche all'interno di Israele. Quindi c'è anche il suo interesse a rimanere in sella il più possibile.
Matteo, anche la Thailandia presenterà domanda di adesione al BRICS.
Sì, beh, i BRICS continuano a ingrandirsi. È bene ricordare però che in questo momento i BRICS non rappresentano tanto un'alternativa strategica militare, perché all'interno hanno un sacco di contraddizioni. Pensiamo ad esempio all'India, io spesso la cito questa, ecco, la Thailandia presenterà domani domande di adesione, e dicevo l'India fa parte del Quad, cioè dell'alleanza del quadrilatero tra Giappone, Australia e Stati Uniti per contenere i cinesi attorno a Taiwan. Quindi attenzione a non considerare i BRICS come un contraltare strategico. Lo sono sicuramente a livello economico e forse anche a livello culturale, nel senso sono tutti quei paesi che non si stanno bevendo la propaganda autodistruttiva, quella malattia autoimmune che è la propaganda e il pensiero globalista, che sta portando la civiltà occidentale ormai al disastro, a quello che io chiamo olocausto neuronale. Quindi diciamo che i BRICS in questo sono sicuramente una realtà molto interessante. Poi al loro interno hanno anche dei paesi che non è che si amino granché, ad esempio russi e cinesi non è che si vogliano così tanto bene, stanno vivendo in questo momento una convergenza strategica, tattica anche sul territorio, stanno facendo anche esercitazioni insieme, ma come diceva qualcuno in passato, l'Asia non conterrà due re, così come il cielo non ha due soli. Quindi attenzione anche lì a considerare il matrimonio tra russi e cinesi come un qualcosa di eterno. È evidente che in questo momento vi siano due grandi squadroni, chiamiamolo così, in contrapposizione, ma all'interno di questi due squadroni, da una parte diciamo il blocco antiimperialista americano, possiamo dire, dall'altro invece il blocco di coloro che stanno sotto gli Stati Uniti d'America, ci sono tutta una serie di elementi che comunque impediscono di formare una linea netta come si faceva durante la Guerra Fredda. Nella Guerra Fredda c'era la cortina di ferro, tu riuscivi proprio guardando la mappa del mondo a dividere da una parte i rossi, dall'altra i blu, no? Il problema è che oggi questa divisione è difficile farla, se non si parla ovviamente di Unione Europea, perché noi invece siamo i cagnolini dello zio Sam. E prima si parlava della questione ucraina, non so se avete mai visto, no, i film di Sergio Leone, quando c'è quello stallo tra due pistoleri, no? Qui c'è l'inquadratura, no? Si vedono gli occhi, l'inquadratura, no? 16 noni del pistolero che guarda l'altro, no? E ha la mano vicina alla fondina, vicina alla pistola. Nessuno dei due osa all'inizio sparare. E poi magari ci aggiungiamo quel carillon meraviglioso del film di Sergio Leone, in cui tutti aspettano che arrivi la nota finale. E chi conosce bene quel film sa che la nota arriva dopo, cioè c'è una nota finale, ma poi ce n'è un'altra subito dopo che sancisce veramente la fine del carione. È a quel punto che si spara. Perché i due pistoleri temono che l'altro muova, quindi temono di muovere la mano troppo velocemente? Perché nel momento in cui tu muovi la mano e ti avvicini alla pistola che sta ancora nella fondina, rischi di perdere quel microsecondo che permette al tuo rivale di sparare per prima e farti fuori. In questo momento stiamo vivendo una situazione simile, cioè siamo di fronte a due blocchi che sono armati fino ai denti di testate nucleari, e quindi c'è un po' un gioco dell'ipocrisia, perché la guerra inizia non tanto quando si spara, ma quando si utilizzano certe parole. Nell'Unione Europea c'è un problema, che è il problema che conoscono bene i padroni americani, ovvero che mentre i russi sono preparati alla guerra, psicologicamente sono preparati alla guerra, gli europei hanno vissuto nel paradiso fatato pieno di arcobaleni, unicorni della post-oricità, no? La guerra era una cosa lontana, da buzzurri, una cosa che non si faceva più. Invece la guerra ha continuato ad andare avanti nel resto del mondo, spesso foraggiata anche dai paesi europei, sempre ovviamente sotto diktat americano. Ora che questa guerra si comincia ad avvicinare, noi vediamo i media italiani, francesi, tedeschi cominciare a utilizzare determinate parole. Perché? Perché devono cercare di abituare l'opinione pubblica alla possibilità che arrivi questa guerra. E ora vediamo veramente tutti i giorni rappresentanti politici, fino allo stesso Papa, ma tanti altri, che usano il termine terza guerra mondiale, come se stessero parlando di biscotti, di latte. No, sì, è la terza guerra mondiale, ma capite che qui si sta aprendo una finestra di Overton. Piano piano stanno inserendo questo discorso che fino a qualche tempo fa invece ci dicevano fosse ormai fuori dalla storia, fuori dalla ragione. Invece c'è sempre stato, ricordiamo che c'è sempre stato. Anche la questione dell'adesione dell'Ucraina alla NATO, chiedevi prima. Ragazzi, ma l'Ucraina ha messo nella Costituzione l'adesione alla NATO e non l'ha fatto nel 2022, l'ha fatto nel 2019. Questa guerra non è solamente strana, diciamo, è telefonata. Chiunque fosse in qualche modo interessato a ciò che accadeva in Ucraina, comunque chiunque avesse il polso della situazione, sapeva benissimo che si sarebbe arrivati allo scontro. Lo si sapeva da anni. Perché? Perché stavano arrivando a Kiev tonnellate di non solo aiuti economici, ma soprattutto di armi. Perché? Perché ci si doveva preparare a uno scontro inevitabile. E questo io ricordo il signor Stoltenberg, nomen omen, non poteva che chiamarsi Stoltenberg, a poche ore dall'inizio, diciamo, dell'attacco russo nel 2022, diceva: Putin vuole meno NATO, avrà più NATO, questa guerra l'hanno voluta in tanti. E riguardo alla NATO stessa, io mi sono andato a riprendere una citazione abbastanza storica attribuita a Lord Hastings Ismay, che era il segretario generale della NATO negli anni 50, a cui fu chiesto: ma qual è il ruolo della NATO? E lui rispose: il ruolo della NATO è tenere gli americani dentro, i russi fuori e i tedeschi sotto. E per tedeschi non intendeva solamente la Germania, ma in generale gli europei. Noi rischiamo di fare da carne da cannone per una guerra che è contro di noi, contro i nostri interessi in primis, ma per arrivare a questo bisogna che l'opinione pubblica sia in qualche modo pronta a questo scontro. È per questo che noi vediamo in questo momento una guerra di parole, di concetti, di aggettivi. Ma è una guerra che non stanno vincendo, perché la stragrande maggioranza degli europei questa guerra non la vuole, non la capisce, non la sente, al netto dell'imbecillito che si guarda Open e legge Mentana o l'Huffington Post, al netto di queste persone che stanno ovunque in Europa, la maggioranza dell'opinione pubblica,
ma chi se li legge?
No, cioè, anche perché poi non è tanto quello che legge direttamente Repubblica, attenzione, quello effettivamente sono rimasti in pochi. L'apparato mediatico propagandistico non è fatto solamente dalle grandi testate nazionali, stiamo parlando di una quantità infinita industriale di leccapiedi del pensiero unico, che non sono solamente i giornalisti, possono essere gli influencer, possono essere gli artisti, poi dopo arrivano anche i polituncoli, cioè noi veramente abbiamo uno sterminato, legioni e legioni di leccapiedi che costantemente dicono agli italiani, francesi, tedeschi, spagnoli che è giusto quello che sta avvenendo perché noi siamo il bene contro il male. Vedi che ritorna, no, il discorso di prima. Quindi attenzione, perché io sono preoccupato dalle parole prima ancora che dalle bombe, perché sono le parole che aprono la strada alla guerra, questo da sempre, eh.
A me sembra che sia stato fatto un maleficio al mondo, un grande esperimento esoterico, nero, di morte a livello sanitario, bellico e psicologico, volto a portare la necrofilia come unico valore dominante nella nostra società. Insomma, è quello che sta accadendo. Stefano, passiamo ad Andrea Crisanti e al servizio di Pedro Morago.
Questo è il salone centrale della casa, che come tutto il resto della casa è stato ristrutturato, sistemato, tutti gli impianti sono stati fatti qui a servo. E poi ci stanno questi affreschi del Gian Domenico Tiepolo che fanno, in qualche modo hanno anche raggiunto questo ciclo del Gian Domenico Tiepolo di
E senta Crisanti, stiamo un attimo sulla questione medici Novax, no?
È una balla totale dire che questo provvedimento è stato preso per rinforzare la capacità del sistema sanitario per far fronte alle esigenze. È una balla punto e basta, perché ci sono, il sistema sanitario impiega circa 90.000 medici, mi dice che 500 che impatto ci hanno. Poi, mi permetta, sono medici la cui preparazione, di cui io dubito, penso che il tempo trascorso dalla laurea gli abbia fatto dimenticare nozioni fondamentali di microbiologia, di epidemiologia e di immunologia. Vabbè, ma questa è una considerazione personale. Poi ci sono persone che non si vogliono vaccinare per pregiudizi. Guardi, io penso che il miglior deterrente che ci sia è questo: levare la copertura sanitaria se si prendono il Covid, cioè fargliela pagare, perché un giorno in rianimazione costa 2.500 euro. Non capisco perché voleva pagare il servizio sanitario, visto che è una cosa che si sono procurati da loro. Ecco, io sono sicuro che questo potrebbe essere un incentivo estremamente valido. Non ti vaccini, molto bene, non ti vaccinare, se t'ammali paghi tutto.
Questo è un taglio interessante della questione.
Però ha incoraggiato le persone a vaccinarsi, secondo me.
E questo, su questo non c'è dubbio, Mirta. Il vero merito del Green Pass è stato quello di aver incoraggiato le vaccinazioni. È chiaro che noi invece in Italia assistiamo a un fenomeno che in altri paesi non assistiamo, e che sono queste manifestazioni dei Novax e dei non Green Pass. Loro che cosa fanno? Loro praticamente annullano completamente, riunendosi tutti insieme, annullano completamente, certo, l'effetto protezione che gli diamo noi che siamo vaccinati, perché nonostante il virus si diffonda anche tra i vaccinati, di fatto noi li proteggiamo. Se si mettono tutti insieme, che cosa significa? Che tutti insieme là il virus si diffonde come una bomba. Quindi personalmente io ritengo che l'unica restrizione da fare, oltre al Green Pass, oltre alle mascherine, oltre a tutte le altre cose che noi adottiamo, è impedirgli di fare delle manifestazioni senza protezione. Questo, secondo me, okay, è
quello
la
deve
cosa.
Essere un divieto senza se e senza ma.
Questo deve essere.
Però, dottore, senta, ma io non capisco una cosa: ma lei ha più paura del vaccino o della malattia? Però sa qual è il problema? Che lei pensa che col suo comportamento può evitare di infettarsi. Però lei, il virus è fortunato una volta sola, lei deve essere fortunato tutte le volte.
Però scusami Carlo, tu sei anche ottimista perché tutti gli altri sono vaccinati e quindi è più difficile che te lo attacchino a te, abbi pazienza.
Anche questo è vero.
Perché,
ma io non attacco nessuno. Allora,
no, gli altri lo possono attaccare a te se non sono vaccinati. Segui, questa variante delta corre, eh.
Non abbiamo detto niente, però abbiamo spiegato tutto.
Perché mi vuoi male, Riccardo?
Così, oggi è così.
Io non ho la TV, non leggo i giornali, questa roba qua non l'ho mai vista. Cioè, perché mi costringe a subire questa tortura? Cosa ho fatto? Cosa ti ho fatto? Dai, dimmelo. C'è un qualcosa di personale, sei offeso. No, cioè, ok,
leggo solo il titolo, Stefano. No, il virologo Andrea Crisanti ora abita in una villa palladiana affrescata da Tiepolo, ma lui mantiene un profilo basso, comprata con i sacrifici di una vita, la trema aperta per farla rivivere. Questo ovviamente ci permette di fare dei collegamenti anche, insomma, supposizioni. Però,
no, no, non voglio, non voglio inferire dove chi abbia preso i soldi per, cioè, ma non è che secondo me qui siamo, allora, poi c'è anche la logica, insomma, elementare, no? La metà delle cazzate che diceva in queste varie occasioni in TV, e tra l'altro rilanciate alla grande, poi dopo mi interesserebbe fare una piccola osservazione sul ruolo dei conduttori televisivi in questa cosa, no? Ma la metà delle cazzate che diceva questo tipo sono tutte state sbugiardate, ed erano già sbugiardate quando le stava dicendo. Cioè, per intenderci, proprio la prima, la più totale, ma ormai è inutile, cioè, ce lo ripetiamo, lo sappiamo a memoria. Le stesse case farmaceutiche, quando hanno fornito quella schifezza mRNA, coso, eccetera, chiamandolo vaccino, cioè hanno dichiarato che non fermava il contagio, che non c'erano prove scientifiche che fossero contagio, infatti poi non fermava il contagio, tant'è vero che la gente si faceva quella roba lì, lo prendeva lo stesso, lo passava lo stesso, e loro lo sapevano. Per cui tutte queste cazzate che hanno raccontato, tutta l'escalation del non si può mettere in dubbio, poi bisogna andare in giro con la museruola in faccia, poi bisogna invitare, alla fine diciamo, invitare le manifestazioni perché si radunano e la bomba. Io ho passato tutti quegli anni lì solo, ho visto più gente in quegli anni lì, sono stato più a manifestazioni in mezzo alla gente in quegli anni lì di quanto sia stato nei 15 anni precedenti, perché io odio un po' le folle, però quel periodo lì chiamavano spesso e mi sembrava anche importante partecipare a queste cose, quindi ci andavo. No, cioè, eravamo tutti senza maschera, eravamo tutti non vaccinati, io non ho visto ecatombi tra questa gente, sto leggendo di ecatombi tra i poveracci che invece si sono iniettati con la schifezza sperimentale. Per cui, cioè, ovviamente, cioè, questo è vissuto quotidiano, ormai è l'opposto di, tra l'altro, alcuni di questi imbecilli, forse pure questo qua, a un certo punto mi ricordo che avevano anche dichiarato, mi ricordo che avevo letto più di una volta cose tipo, ma stranamente adesso le terapie intensive sono piene di persone vaccinate, dico, insomma, però ti protegge, vai avanti, fanne un'altra, no? Per cui, già, insomma, i fatti sbugiardano la teoria va avanti per i cavoli suoi, e però, ecco, questo va, secondo me va sottolineato, di queste ispezioni qua, le parti che prenderei e cucirei insieme e le porterei davanti a un tribunale prima o poi, se fosse possibile, è in particolare non tanto il ruolo di questi scosi, insomma, ma quello dei conduttori, perché i conduttori, quando un conduttore televisivo, rilanciando sulle boiate che dicono questi buffoni, si mette a dire cose come provvedimento da fare senza se e senza ma, vietare le manifestazioni, oppure un'altra, me la ricordo, questi vanno presi per il collo, no? Cioè, oh, ma cioè, questa roba qua si sentiva al tempo del fascismo, al tempo del nazismo, anzi non so, perché forse neppure ci avevano allora neanche il coraggio di andare a dire pubblicamente sta roba, magari la facevano, no? Le polizie politiche, i manganellatori, le squadracce, ma perlomeno non andavano a dirlo in pubblico come se fosse, sì, forse non so, se lo diceva, se no non è che mi sia studiato, ho guardato tutti i dettagli delle cazzate che sono state fatte durante i periodi fascisti nazisti, ma queste cose qua sono cose completamente antidemocratiche, cioè non è ragionevole che una televisione, qualcuno, cioè, dica che si può sparare alla folla. Cioè, chi l'ho sentito dire da una persona un po' sovrappeso, perché non posso dire ciccione, in televisione, un politico, cioè non era un ubriacone al bar che, cioè, ecco, queste cose qua sono quelle, le cose spaventose, cioè non tanto il fatto che qualche medico pigli i soldi delle case farmaceutiche e racconti scemenze, no? Quello sicuramente è pesante, eccetera, ma la cosa pesante è il ciclo che si innesta, per cui poi diventa accettabile sta roba, e tra l'altro è collegato a tutte le altre cose che abbiamo parlato, perché quando prima Fabio diceva questa guerra è una continuazione del Covid, quando Matteo diceva qui stanno preparando con le parole la guerra, eccetera, è una struttura, va tutta insieme, per tutta la scemenza della pandemia ci hanno detto che eravamo in guerra contro il virus, e che l'unico modo di affrontarlo era stare in stato di guerra, mobilitarci, no? come sta dicendo Putin prima, no? Cioè, nel senso, se si comincia a entrare nell'ottica in cui siamo in guerra, i nemici sono infidi e pericolosissimi e mortali, e bisogna usare mezzi eccezionali, allora poi si comincia a tagliare tutto quello che c'è, allora diventa legittimo appunto sequestrare beni così a cazzo perché tu hai un'etnia o sei parente di qualcuno senza un processo, senza niente, oppure vietarti di uscire di casa, mettere il coprifuoco perché c'è l'influenza e via così. Però lì sono tutti diritti che vanno nel cesso e non c'entra più niente la sanità, cioè il torto, la ragione, la scienza. Cioè lì è semplicemente un attacco allo Stato di diritto, senza niente in mezzo.
Matteo, tu che passi invece ore e ore davanti alla 7, un breve commento. Passiamo all'ultima notizia. A me una cosa che ho sempre colpito di Speranza è l'estrema sicurezza della sua voce quando parlava di questi concetti.
Beh, è tipico di certi personaggi col quoziente intellettivo di un tostapane spento parlare anche con una certa sicumera, no? Sì, io ne ho contate 57 di idiozie dette che da Crisanti in quel clip, che in quella clip che hai fatto vedere. Ci ricorda a quale livello si sia arrivati negli anni scorsi. Ricordiamo che Crisanti era solo uno dei tanti che si affacciava costantemente nei salotti televisivi, trattato come una star. Cioè queste persone, questi personaggetti, veramente hanno vissuto un momento in cui erano accolti nelle trasmissioni come, non lo so, veramente, stanno arrivando i Rolling Stones, no? Stanno arrivando i nuovi Beatles, no? Tant'è che poi alla fine sono finiti pure a cantare insieme in quel trio che veramente è la risposta alla stitichezza, la più grande risposta alla stitichezza che si possa dare. Però il discorso è che prima Stefano diceva gente che bisognerebbe trascinare, no, di fronte a un giudice, ma il problema è che chi giudica? Quando sono tutti colpevoli, dal politico al medico, dal giornalista anche al semplice cittadino che ha agito da collaborazionista, magari uno può dire sì, vabbè, ma poteva non sapere, poteva pure farsi due o tre domande. Siamo tutti responsabili, siamo inteso come ovviamente collettività. In realtà, per fortuna, c'è gente che qualche domanda se l'è fatta e non rientra tra i responsabili, per fortuna. Però il discorso è che non c'è un giudice. Non può esserci un giudice. Un vecchio modo di dire a Roma dice il più pulito c'ha la rogna. Cioè il discorso è che quando nessuno può ergersi al di sopra degli altri, a parte, ripeto, quella parte di popolazione che ha detto di no con coraggio e con dignità e con coerenza, ma tutti gli altri, tra tutti gli altri, dove si potrebbe mai trovare un giudice o una giuria o una corte? Questo è quello che dico da mesi a questa parte. Io non mi aspetto una Norimberga per queste persone, mi aspetto il giudizio della storia che li ha già condannati. Purtroppo quel giudizio arriverà, sta arrivando, però diciamo sarà soprattutto per i posteri e anche per i posteriori, visto che qualcuno insomma l'ha presa in quel posto più e più volte. Però il discorso è che purtroppo questo è un brutto capitolo, uno dei peggiori capitoli della storia dell'Italia repubblicana, e non solo, perché Crisanti tra le tante fesserie che diceva solo in Italia sono scesi in piazza. Non è vero, lo si è visto in tante parti d'Europa. In Italia ci sono stati tanti che sono scesi in piazza, questo è vero, però non è stato solo una cosa italiana. Questo ci ha messo pure un po' di autorazzismo, le solite cose alla Crisanti, anzi in questo caso dovremmo esserne anzi fieri di quello che è successo nelle piazze. Però il discorso è, e chiudo, che io non mi aspetto alcun tipo di sentenza contro queste persone. Loro lo sanno benissimo. Perché? Perché sono tutti coinvolti, direttamente o indirettamente, per interesse personale, per pavidità, per conformismo, scegliete voi, ma purtroppo io di giudici non ne vedo.
Fabio, ti leggo l'ultima notizia e poi la commentiamo tutti quanti. Un gruppo di ricercatori di cui fa parte Peter McCullough, lavorando su dati epidemiologici della King County di Seattle, Washington, ha recentemente documentato come circa il 98% della popolazione della King County ha ricevuto almeno una dose di vaccino Covid entro il 2023. L'analisi ha rivelato un aumento del 25,7% degli arresti cardiopolmonari totali e un aumento del 25,4% della mortalità per arresto cardiopolmonare dal 2020 al 2023 nella King County, appunto a Washington. Si stima che le morti in eccesso per arresto cardiopolmonare siano aumentate del 1236% dal 2020 al 2023, passando da 11 morti in eccesso nel 2020 a 147 morti nel 2023. Un aumento quadratico della mortalità per arresto cardiopolmonare è stato osservato con tassi di vaccinazione Covid tra i più elevati. Allora, queste notizie ovviamente non erano mai confermate dai media ufficiali, però cominciano ad essere sempre più evidenti e anche presenti in molti stati, molte regioni, dove si può fare ovviamente, si può supporre un collegamento all'attività vaccinale. Cosa ne pensi tu?
Che poi farai anche tu un video e dirai, no, che non era uno che non era uno studio, no, come dire, legittimo, esatto. No, come è successo il caso, ti ricordi, no, di recentemente. Era per fare una battuta, ovviamente, visto che c'era stato questo caso che ci aveva tutti sorpreso, no, come sul tubo. Ora tu sei stato molto blando, giustamente, nel raccontarla, però c'era stato un video, insomma, come sapete, ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni e ci meravigliavamo tutti, no, di come potesse resistere, visto che noi appena diciamo una parolina, no, so che ieri ad esempio è stata bloccata la Casa del Sole una settimana, e continuano a rimuovere video, e questo video continuava per giorni e giorni fino a che chi l'aveva realizzato poi l'aveva tolto, non so, sostenendo che appunto si era accorto che gli studi che citava in realtà non erano studi, insomma, attendibili. Qui noi abbiamo due riprove, cioè non solo che ormai sono tanti anche questi studi, dove anche lì sappiamo come funzionano le riviste scientifiche, sappiamo anche, invito anche a vedere come funzionano, no, i famosi articoli in peer review, cioè come si può arrivare a pubblicarli, quindi cioè, purtroppo è tutto costruito in modo che chiaramente possano andare avanti determinati studi con certe conclusioni rispetto ad altri. Quindi abbiamo sia da una parte la conferma di studi che sono ormai indipendenti e sono sempre di più, sono emblematici su questo rapporto. Abbiamo le singole notizie di cronaca che certo non possono avere la precisione statistica, però basta che voi cerchiate, no, morto nel sonno, morto all'improvviso, e soprattutto vediamo età purtroppo non avanzate, ma età sempre giovani, e quindi anche questo è un altro elemento. Ma anche nella vita quotidiana, cioè io sento sempre più persone, a volte cerco così, no, di ascoltare anche di conversazioni magari al bar o in giro, oppure di persone che conosco, e si sente sempre più dire che non lo rifarebbero, che hanno avuto dei problemi, che conoscono qualcuno che purtroppo ha lasciato questa vita. Quindi credo che nel male, ovviamente, forse è una vicenda, dico forse, perché non ho una grandissima fiducia nell'umanità, che non possa poi ricaderci, chiaramente con dei protagonisti e con delle sfaccettature nuove, non credo verrà ripresentato lo stesso preciso copione, però ecco, credo che tante persone abbiano cominciato a capire, o quantomeno hanno cominciato a sentire una difformità tra quello che era stato raccontato e poi purtroppo la tragica realtà, dove tra l'altro poi si viene, come sappiamo, anche abbandonati. Quindi credo, ecco, se dobbiamo trovare come al solito un lato positivo, forse tante persone, passando da un qualcosa ovviamente di grave subito, hanno cominciato a capire, hanno cominciato, e magari poi la prossima volta non lo faranno. Io è quello ovviamente che mi auguro, perché poi io ci tengo sempre a dire che è il singolo comportamento chiaramente ripetuto da altri che ha, cioè un atto concreto che può cambiare le cose, cioè cambiare le nostre vite, cambiare la nostra visione, cambiare una scelta, non andare alle europee, cioè, questo permettimi di aggiungerlo, e cioè sono scelte che secondo me poi possono avere, che se ne dica, un peso, cioè cambiando la nostra scelta singola si cambia, credo, nel tempo, ovviamente non subito, la società.
Matteo, insomma, Fabio ha ragione, perché in effetti si sono fatti un autogol a medio e lungo termine devastante per i consensi, perché tanti italiani hanno capito, altri hanno capito più tardi, altri stanno capendo ora, però non godono più, come abbiamo visto nel video introduttivo, di ottima salute mediatica. Sì, i personaggi sono esposti, sia i giornali che i programmi.
Sì e no, nel senso che, come dicevo prima, il discorso è che questa è gente che comunque temo che adesso non pagherà più di tanto a livello giudiziario. Sicuramente sta pagando a livello comunicativo, di immagine. Elettorale già è diverso, perché come avete visto, no, si è spostata l'attenzione da un discorso all'altro, quindi poi alla fine questi sono dei salti in banco, no, come dice anche giustamente la parola, quindi saltano da un punto all'altro, un po' come dei giullari, quindi non riesci mai a inchiodarli a quelle che sono le loro responsabilità, anche perché, come dicevo prima, manca un giudice. Però c'è un giudice che, per fortuna, in qualche modo fa la sua parte, oltre alla storia, ed è anche il nostro pensiero critico. Ecco, quel giudice lì ha già emesso una sentenza. La sentenza è colpevole senza possibilità di appello. Si sono fatti o no un autogol, non lo so. Cioè, forse una parte di noi piace pensarlo. Il discorso è che, come dicevo prima, si è passati da un argomento all'altro. Quindi, se oggi l'argomento principale fosse ancora questo, forse l'opinione pubblica sarebbe più focalizzata sul vedere le contraddizioni. La realtà è che purtroppo si parla già di altro. Noi siamo tra coloro che ricordano ciò che è successo negli anni scorsi, ma parlando con le persone in giro per strada, è un argomento che, al di là, ripeto, al netto di chi ha subito gli effetti, e non sono pochi, ma la persona in giro per strada spesso e volentieri non ne vuole parlare. Perché non ne vuole parlare? Perché questo fa riaffiorare sicuramente brutti ricordi, ma anche perché sotto sotto in tanti sanno di essere colpevoli, di aver dato una mano, di essere stati un po' dei collaborazionisti, un po' sotto alcuni regimi, no? I regimi vanno avanti non solo tramite la forza, tramite l'imposizione, tramite la coercizione, ma perché c'è un grado di omertà, di delazione. Noi abbiamo visto la delazione, Riccardo, l'hanno spinta la delazione, cioè, denuncia il tuo vicino, ti metti lì con il binocolo a vedere se il tuo vicino stesse oppure no facendo delle feste, no? Questo è quello che hanno spinto, ed è tipico dei regimi, no? Mettere i cittadini l'uno contro l'altro, questo clima di sospetto. Quanti sono stati i video che abbiamo visto di risse scoppiate sui traghetti o nei treni, quello: mettiti la mascherina, no, io non me la voglio mettere, cioè tutto questo, no, il divide et impera che funziona da una vita, purtroppo ha causato uno sfregio, una ferita all'interno della società italiana, di cui molti non vogliono vedere né la profondità né gli effetti, perché sanguina ancora, non è stata per niente cicatrizzata. Quindi il discorso, Riccardo, è che quanto gli si sta rivoltando contro questa cosa? In maniera purtroppo relativa. Dovrebbero essere messi di fronte alla sbarra, rispondere di ciò che hanno fatto. Forse alcuni per alcuni sarà anche così, ma saranno dei pesci piccoli, perché toccherà dare in pasto all'opinione pubblica il fatto di aver comunque giudicato qualcuno. Ma i pesci grandi, o come diceva qualcuno nell'antica Grecia, le regole sono fatte per, sono come la tela di un ragno, è fatta per i piccoli insetti, ma i grandi insetti la rompono quella tela, no? Se ne vanno per conto proprio. Ecco, il discorso è che, purtroppo, non voglio essere pessimista, cerco di essere realista da questo punto di vista, non mi aspetto chissà quale grande processo a questi personaggi, ma sta a noi tenere in vita il ricordo, perché il processo della storia passa per noi. Questo è poco ma sicuro.
Stefano, spunto di riflessione, hai 2 minuti.
Aiuto, spunto di riflessione su che cosa? No, nel senso, qui abbiamo parlato di tutto e di più in questa puntata, però alla fine, non so, io anche prima, quello che diceva Fabio, no, riguardo al fatto che siamo noi, no, ad avere in mano alla fine la leva per cambiare qualcosa, no, per cercare nel nostro piccolo di cambiare qualcosa. Io penso che noi ci occupiamo troppo di queste cose, cioè delle cose di cui abbiamo parlato, per esempio, qui. Ora, certo, capitano, succedono, ci coinvolgono, ci rompono i coglioni, però è come se fossimo sempre noi alla rincorsa di questo mondo, no? Cazzo, perché invece non ci facciamo il nostro mondo? Cioè, è quello che tante volte l'ho già detto, non insisto su questa cosa, ed è il modo in cui, peraltro, io vivo normalmente. Infatti, quando vengo qui e mi fai vedere queste cose di Crisanti, io mi trovo tuffato, no? In quella roba lì, dico, vabbè, ok, ci faccio un giro, vediamo un po' cosa c'è, come andare a fare un bagno e poi trovi anche una merda galleggiante, no? Questo tipo di situazione. Però perché non dedichiamo del tempo invece ai fatti nostri? Cioè, perché non mi fai delle belle puntate, per esempio sugli incontri a Villa Canapa che hai fatto l'altra volta, poche settimane fa, pochi giorni fa, non ricordo, sono venuto anch'io, sai? Perché non parliamo di quello? Cioè, parliamo delle cose che facciamo noi, parliamo delle cose buone che produciamo, che possiamo costruire, del modo in cui possiamo costruire il nostro mondo. Fai una puntata su come faremmo noi il mondo, non... No,
abbiamo fatte centinaia di puntate, Stefano, questa rassegna stampa.
Lo so, però proviamo a puntare proprio su, in termini concreti, proviamo a creare delle cose. Mettiamoci in gioco, che poi è molto più faticoso che criticarle, ovviamente, no? Perché criticare è sempre relativamente facile, basta vedere uno appunto di questi qua che va in TV e dice cose, dice guarda quello lì che è deficiente, ha sbagliato, eccetera, no? Proviamo a mettere in campo delle cose, facciamo... cazzo, inventiamoci una sanità che possa funzionare, no? Mi ricordo a una manifestazione che avevi organizzato tu a Padova, e mi ricordo anche il giorno, il 14 novembre, non ricordo perché era il mio compleanno, di qualche anno fa, no? C'erano migliaia e migliaia di persone e il discorso che avevo fatto io, mi ricordo, era il fatto che in quel periodo stavano radiando continuamente i medici e io dicevo, caspita, dovremmo ringraziarli, perché questi ci... radiano, cioè buttano fuori dai loro sistemi, dalle strutture sanitarie, dal sistema sanitario, i medici per noi migliori, cioè quelli che secondo noi hanno più testa, hanno più attenzione, hanno più cura, sono più validi, no? Quello che dovremmo, che dovremmo fare, lo dicevo allora, no? È prendere questi medici e dirgli, ok, vi hanno appena buttato fuori, vi hanno detto non lavorerete più, perfetto, non curate più quelli là, curate noi! Cioè, siete i migliori medici, vi hanno selezionato, praticamente hanno fatto dei colloqui di lavoro selettivissimi per procurarci, in quel caso, no? Tantissimi medici, infermieri, farmacisti, uomini di scienza, però... in grado di ragionare e che rifiutano i dogmi, che rifiutano questa modalità assurda e suicida, no? Caspita, anziché perdere energie a dire quanto sono brutti e perché vogliamo riconquistarci, no, il sistema sanitario, facciamoci il sistema sanitario nostro, passiamo del tempo a pensare a come farlo, a dove cacchio mettere dei posti, cercare di difenderli giuridicamente, cercare di metterli in sicurezza, avere le nostre strumentazioni, metterci dentro sti medici qua e poi farci curare da loro, e affanculo il sistema sanitario, la loro tessera sanitaria del cazzo con dentro il codice fiscale che non puoi neanche andare a buttare le cose in discarica, che c'è la tessera sanitaria, devi avere per aprire un conto bancario, devi avere la tessera sanitaria, cioè sfuggiamo a sta roba qua, lasciamogliela loro e facciamoci i fatti nostri, costruiamoci la nostra vita, perché poi lì cambia, cioè lì cambia, perché a quel punto non sei più sotto ricatto, non è più che se ti viene, se sollevi un peso e ti fa male la schiena devi andare al pronto soccorso dove appunto ti dicono ancora adesso che devi metterti la museruola o ma sei vaccinato, cioè perché dobbiamo stare sotto il ricatto? Cerchiamo di costruire una roba, è molto più faticoso certamente piuttosto che soltanto criticare e arrabbiare, però questa secondo me è veramente la strada, mettiamolo lì l'impegno. Io nel mio piccolo, non è che posso fare tutte queste cose, però qualcosa sto cercando di fare nel piccolino, nel posto dove sto, con le persone con cui sto, e cerco di parlare spesso di posti come quello dove sto, che è Porto X, ma anche di tanti altri posti, di Borgo Vivo, ce ne sono tanti in Italia, c'è quell'associazione in Friuli che si chiama Vivi Ben Sipo, che è enorme. Cioè, cerchiamo di valorizzare questa realtà e costruire strutture di vita vere e proprie dove vivere, scuole, ospedali, cazzo, ambulatori, se non ospedali che è troppo complicato in questo momento, va bene. Adesso per dire, Fabio fa il giornalista, che Fabio è uno dei giornalisti che possiamo avere, come prima parlavamo di La Casa del Sole TV, altre realtà, no, che fanno Mazzucco, cioè BioBlu, non so se, perché molti dicono, ma oramai si è compromesso troppo col sistema. Qual è il problema, per esempio, che per molti diventa con BioBlu? Che è diventata un po' una TV, sta sulla TV, sta in quei circuiti, alla pubblicità, fa le cose, quindi sembra essere oramai passata d'altra parte. Perché? Perché è ancora molto legata e vincolata proprio a quella struttura, a quel sistema. Cerchiamo di portare di qua, di dar valore di qua, di trascinare di qua e costruire le nostre strutture di qua, in modo che ci sia spazio per crescere qui. Cioè, anziché combattere, lottare con questi poi patetici, rognosi cosi, cioè alla fine anche prima dicevate tanto non andranno mai davanti a un giudice, perché dove lo trovi un giudice? Certo, là in quel sistema non lo troveranno mai un giudice, qua lo troviamo un giudice, e che non deve neanche condannarli perché dobbiamo andare a prenderli, impiccarli altrimenti non fioreranno più gigli, no, basta condannarli, basta dire ok, facciamolo noi, facciamo un cazzo di tribunale popolare, prendiamo qualcuno, porti il caso con tutte le prove, e lì qualcuno fa la, qualche poveraccio si piglierà pure l'obbligo di fare l'avvocato della difesa e di cercare disperatamente di difenderli, e facciamo, e condanniamoli, punto. Almeno con la storia abbiamo chiuso, abbiamo messo in pari sta roba qua, facciamoci la nostra magistratura, cioè cazzo facciamo queste cose. Cosa siamo, impediti, bambini handicappati come pensano loro, che dobbiamo aspettare il papà che ci porti il regalino a cena? No. Ecco, basta, volevi una riflessione, te l'ho sparata.
Va bene, sono d'accordo. Grazie mille Matteo, grazie mille Fabio, bellissima puntata direi, grazie Stefano. Ci vediamo questa sera con Fausto Carotenuto, Forza Leonesse, Forza Leoni.
Che tu sai ridare la vista ai ciechi? Io sono venuto in questo mondo per rendere la vista a quelli che sono ciechi. E per toglierla a coloro che credono di averla.
Che cosa vuoi dire con questo? Che noi che siamo giusti siamo ciechi?
Se voi foste ciechi, sareste senza peccato. Ma poiché dite di vedere, la vostra colpa rimane.
E vedi, il suo potere gli viene da Dio!
Scrivi, non parlano per noi!
Questo uomo è assistito dal diavolo! È un ciarlatano, un fanatico, un malfattore! Dobbiamo cacciarlo dal tempio!
È un bestemmiatore, un bugiardo!
Guai, guai a voi, scribi e farisei! Ipocriti, guai! Voi chiudete le porte del cielo davanti agli uomini! Invitati non entraste, né lasciaste entrare gli altri! Maestri del nulla! Che filtrate un'inezia e inghiottite un cammello! Guide cieche, vi prostrate davanti alle minuzie del diritto e calpestate il cuore della legge! Giustizia, misericordia, fedeltà! Voi siete ipocriti come sepolcri imbiancati, che sembrano splendidi di fuori, ma dentro pieni di ossa di morti e di putrefazione!